come anticipato da Franco, stasera con l'aiuto del Signore termineremo le nostre riflessioni che vertono appunto su questa tematica che abbiamo utilizzato come chiave di lettura per questa panoramica della seconda epistola di Paolo a Timoteo, ma prima di introdurci all'interno poi dell'ultimo passo, l'ultimo miglio che percorreremo, per dovizia di particolare, sentivo il bisogno di chiarire anche questo altro aspetto, cioè legato al fatto che all'interno della scrittura, e noi stiamo vedendo il concetto di vergogna spirituale nella sua eccezione prettamente negativa, però nella scrittura troviamo anche un concetto di vergogna assolutamente positivo. E non prendiamo il testo perché altrimenti il tempo verrebbe meno. Se noi leggiamo nel capitolo 16 di Ezechiele, allora quando quest'uomo di Dio viene suscitato per predicare un messaggio ai deportati di Giuda a Gerusalemme, ad un certo punto in questo passaggio c'è un ritornello proprio legato alla vergogna, soprattutto quando poi il Signore avrebbe poi perdonato il popolo, dicendo: quando tu poi, ricordandoti della tua condotta, proverai vergogna, io ti perdonerò per tutto quello che tu hai fatto. Quindi lì si evidenzia un concetto di vergogna nella sua accezione positiva, ed è, se vogliamo, un po' l'esperienza che credo che tutti i rigenerati della grazia di Dio hanno vissuto nel momento della conversione, perché il momento della conversione è il giorno più bello, indimenticabile, che noi abbiamo mai potuto sperimentare, però nello stesso tempo anche un giorno dove quella gioia della salvezza si abbina anche all'amarezza per il ricordo di tutto quello che il Signore ha dovuto sopportare da parte nostra. E nel momento in cui abbiamo chiesto perdono è perché ci siamo resi conto, e perché no, abbiamo provato anche vergogna riguardo alla nostra condizione, e nella sua grazia il Signore ha manifestato il suo perdono. Una vergogna sempre nella sua eccezione positiva che troviamo anche nella seconda epistola di Tessalonicesi, quando nel contesto legato a certi tipi di comportamenti disordinati, l'autore, la Paolo, ricorda di non trattare questi fratelli disordinati che vivono in disordine come dei nemici, ma come dei fratelli, ma di prendere le distanze, affinché con questa presa di distanza il fratello che vive nel disordine possa trovare vergogna. Quindi anche una delle direzioni con cui, diciamo così, la disciplina, se vogliamo, viene applicata è proprio perché possa portare questa persona a provare una santa vergogna. Quindi c'è una vergogna anche santa, una vergogna ben riposta, ma ovviamente il tema che noi stiamo trattando, prendendo spunto dalle seconde epistole di Paolo a Timoteo, è una vergogna che deve essere vista nella sua accezione negativa. Quindi vi rinvito quindi a riprendere questo testo. E se ricordate, uno dei passaggi che abbiamo segnalato nel primo incontro per cercare anche di capire le motivazioni che abbiano spinto Paolo a incoraggiare e allertare Timoteo affinché lui non potesse vergognarsi del Vangelo, se vi ricordate, una delle motivazioni risiedeva proprio nel fatto che c'era una deriva spirituale particolarmente forte che si manifestava in quello che abbiamo detto essere gli ultimi eventi. Gli ultimi eventi saranno tempi complicati, tempi difficili, e sappiamo che la deriva spirituale esistente nella società avrebbe poi piano piano preso anche piede all'interno della Chiesa, e infatti ricorda anche questo, ma restringendo sempre di più il cerchio concentrico, avrebbe poi riguardato anche la questione strettamente legata al team dei collaboratori di Paolo, i quali purtroppo, contagiati da questa caratteristica pregnante della vergogna spirituale, via via iniziavano a diventare dei veri e propri disertori, abbandonando e iniziando a indietreggiare. E quindi, infatti, questa seconda epistola non è soltanto uno scrigno contenente tesori preziosi per incoraggiare Timoteo e dargli anche delle indicazioni su come esercitare il suo ministero, ma anche, purtroppo, sullo sfondo presenta un'amara constatazione presentata da Paolo, per il fatto che tante persone si erano praticamente vergognate a vario titolo e, diciamo, avevano scelto la via di fuga, lasciando da solo Paolo. Venite con me nel primo capitolo, seconda lettera a Timoteo, capitolo 1. Leggiamo per esempio il versetto 15. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figelio e Demogene. Quindi che cosa vediamo? Vediamo che c'è un disimpegno generalizzato. Tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, citando poi due soggetti che in realtà troviamo menzionati soltanto in questo testo. Andiamo avanti. Capitolo 4, versetto 9. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Ecco un ulteriore elemento, un ulteriore soggetto che viene segnalato da Paolo, Dema. Dema in realtà non è soltanto menzionato in questo testo, ma per due volte troviamo Dema sia nell'epistola ai Colossesi, ma anche nell'epistola a Filemone. E tra l'altro in Filemone troviamo segnalato Dema per essere uno dei collaboratori di Paolo. E stiamo parlando di un'epistola scritta nella prima fase della sua carcerazione, quindi qualche pochi anni prima. Però qui segnala una notizia importante. Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Non sappiamo i motivi che abbiano spinto Dema a disimpegnarsi. Non sappiamo se il fatto di aver amato il mondo significasse che avesse abbracciato, diciamo così, alcune forme di immoralità, non sappiamo. O perché semplicemente quest'uomo a un certo punto ha ritenuto più confortevole per lui e opportuno per lui lasciare la trincea per poter, diciamo così, poi invece andare a Tessalonica. Teniamo presente che a Tessalonica non era sguarnita come testimonianza, perché c'era una testimonianza a Tessalonica, e se vogliamo è una testimonianza anche abbastanza fedele nonostante le sofferenze che vivessero. Però questo ci ricorda che anche scegliere una chiesa di comodo per le proprie voglie può essere un'espressione di una chiesa, di una scelta figlia, diciamo così, di un amore verso il mondo, perché ovviamente non sappiamo, ripeto, le motivazioni, che cosa abbia spinto, però c'è una chiesa a Tessalonica, ma il fatto di essere andato a Tessalonica è perché molto probabilmente riteneva fortemente lesivo per i propri interessi restare ancora in trincea. Ed è bello perché, fratelli, Dema viene menzionato subito, cioè prima di un altro soggetto che viene menzionato nel versetto 11. Solo Luca è con me, prendi Marco e conducelo con te perché mi è molto utile per il ministero. Sono posizionati a breve distanza l'uno dall'altro due soggetti che hanno fatto un percorso inverso. Cioè abbiamo Dema che fino ad un certo tratto, per un certo tratto, ha collaborato ed è stato in trincea in primo piano, essendo un ottimo compagno d'armi e di guerra, di combattimento per Paolo. Però ad un certo punto poi si è disimpegnato. Però poi invece Marco, qual è la storia di Marco? È la storia inversa. Capitolo 13 del libro degli Atti degli Apostoli ci ricorda che ad un certo punto lui lasciò a piedi sia, in senso figurato, sia Pietro e sia Paolo che Barnaba, preferendo il ritorno a Gerusalemme. No? E sappiamo che poi quando ci fu il secondo viaggio che doveva iniziare con Paolo e Barnaba, ci fu una grossa discussione che produsse una rottura di fatto tra questi due leader, e Barnaba si prese Giovanni, detto Marco, con sé per andare a Cipro, mentre poi Paolo si scelse Sila. Però qual è la notizia che veniamo alla fine di questo, di questo testamento di Paolo? È che Marco e il lavoro che ha fatto Barnaba su Marco è stato un lavoro veramente propizio e benefico, perché viene visto adesso Marco come una persona utile per Paolo. Due uomini citati a distanza breve l'uno dall'altro che hanno fatto dei percorsi inversi. Ma vediamo ancora avanti, capitolo versetto 16. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Non avvenga loro imputato. Cioè, in sostanza, il film che noi possiamo vedere da questi versetti è un film a tinte fosche, ma più che a tinte fosche, fratelli, è a tinte nere, cupe. Cioè, praticamente, persone che hanno letteralmente abbandonato Paolo, e quindi in questo scenario possiamo dire anche come quella vergogna spirituale stesse prendendo piede e fosse particolarmente contagiosa. Perché? perché ogni forma di malattia spirituale che prende piede nella vita di una persona rischia di essere anche contagiosa per gli altri. Questo è un fattore, perché mentre la santità non può essere trasmessa, però la corruzione può essere tranquillamente trasmessa. E infatti che cosa troviamo scritto nel libro, nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 15? Che le buone compagnie, che le cattive compagnie, scusate, corrompono i buoni costumi. Per dire, ecco, che la legge della la legge di gravità del peccato e dell'iniquità è molto più efficace di quella che è la santità, che invece a livello personale noi possiamo dare degli esempi, ma poi è alla scelta personale. In questo quadro così deprimente, però, ecco che a un certo punto viene ed emerge una figura straordinaria di una famiglia che fa la differenza e che in tema di vergogna spirituale non si è vergognata. E noi vogliamo posizionare il nostro sguardo su questa famiglia, da cui possiamo trarre delle lezioni straordinarie, perché pur essendo una famiglia che io chiamo ordinaria, normale, viene citata soltanto per 2 volte in questo testo, in questa seconda epistola, poi non viene più menzionato, in realtà lascia un'impronta indelebile sia per l'Apostolo Paolo in quel contesto storico particolare che stava vivendo, ma diventa anche una grande lezione anche per noi. E ci ricorda che al di là dei ruoli, al di là dei ministeri, al di là di quello che possono essere le diverse ampiezze di ministero, tutti possiamo essere efficaci e utili nell'opera, sapendo che anche se siamo famiglie anonime, ordinarie o normali, poco esposte, se siamo e rimettiamo le nostre vite nelle mani del Dio straordinario, siamo capaci di portare anche dei risultati altrettanto straordinari. Se Dio vuole, nel mese di maggio, se il Signore lo permetterà, avendo un impegno per le coppie giù in Sicilia a Niscemi, tratteremo, abbiamo trattato anche questo da settembre fino a dicembre, facendo un'analisi praticamente di tutte le famiglie ordinarie, famiglie normali, cioè famiglie che sono citate nella scrittura pochissime volte, che magari forse non conosciamo nemmeno, ma che hanno lasciato un'impronta indelebile. E questo mi ha sempre affascinato, questo tema, perché mi ricorda un valore importante, che non è l'ampiezza del ministero a fare la differenza, ma quello che fa la differenza è quanto anche nella nostra presunta normalità possiamo, nelle mani di Dio, lasciarci usare per lasciare un segno. E questa famiglia, fratelli, ha lasciato un segno straordinario. Venite con me nel primo capitolo, versetto 16. Allorquando, in contrapposizione con la constatazione amara che tutti quelli che sono in Asia hanno abbandonato, tra cui Figello ed Emogene, ad un certo punto vediamo dei versetti straordinari. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura, mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso ad Efeso. Ecco, in uno scenario che potrebbe essere sicuramente deprimente, ecco che lo Spirito Santo permette la registrazione di questa famiglia, che viene espressamente indicata come una famiglia che non si è vergognata delle catene di Paolo. E questo è qualcosa di straordinario. Non conosciamo, fratelli, molto intorno a questa famiglia, perché, ripeto, per 2 volte viene citata in questa epistola, poi non viene più menzionata all'interno di tutta la scrittura, però è una famiglia che ha un peso decisivo, importante in questa fase storica per Paolo. Non conosciamo il ministero che ha sviluppato, se molto probabilmente una famiglia stanziale nella chiesa di Efeso, anche se residui apocrifi danno e riferiscono il fatto che fosse originario di Iaconio, però molto probabilmente si era pure spostato, perché gli spostamenti all'epoca, anche se non c'erano dei mezzi di trasporto particolarmente efficienti, però c'era, basti pensare Prisca e Aquila, che si muovevano di continuo. Fatto sta, è una famiglia di Efeso, molto probabilmente una famiglia che non sappiamo quale ruolo avesse Onesiforo, ma che ha imparato uno dei ministeri più importanti, forse uno dei ministeri più, diciamo così, dimenticati, ma invece è un ministero importante. Qual è il ministero importante che ha esercitato quest'uomo? questa famiglia. Lasciamo un attimino Timoteo in Galati, capitolo 6. Versetto 2. Un ministero forse poco reclamizzato, forse poco sponsorizzato, eppure un ministero che è alla portata di tutti, come vedremo, seppur con dei distinguo differenti. Capitolo 6, versetto 2. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Questo è un ministero che non è precluso soltanto ad alcune tipologie di credenti, perché il pronome di reciprocità segnalato da Paolo ci spiega che è qualcosa che è demandato per tutti, gli uni verso gli altri. Nessuno può sentirsi escluso. Ovviamente per portare i pesi c'è bisogno di una palestra formativa importante. Se una persona che non è in grado di poter prendere dei pesi importanti rischierà di rimanere lui stesso schiacciato. Quindi ognuno ha il fardello che può portare. Però la cosa fondamentale è prendere il principio, e cioè qual è il principio? È che il ministero di alleggerimento di pesi rappresenta uno dei ministeri fondamentali per il bene e l'onore del Signore. Perché così si adempie la legge di Cristo. Quindi il ministero che segnala Paolo non è legato a un ministero di proclamazione, non è legato a un ministero, diciamo così, verbale, ma attraverso un ministero particolare. Perché in questo portare i pesi noi sperimentiamo la profondità di quello che è il sentimento di Cristo, che è venuto a prendere il peso più grande che nessuno avrebbe mai potuto portare, che è il nostro peccato e le nostre malattie. Quindi, tornando nel secondo Timoteo, ecco che Onesiforo compie un servizio straordinario. Che cosa fa? Mi ha molte volte confortato. E questo termine confortare nel suo originale significa proprio rinfrescare, cioè dall'idea di una temperatura tipica dell'arsura estiva, dove ad un certo punto c'è una completa diciamo così, sete che non può essere e non può trovare soddisfazione, e che c'è qualcuno che ti porta un bicchiere d'acqua e ti fa sentire l'ebbrezza di essere confortato. Questo è un po' il senso. Quindi molte volte mi ha confortato e non si è vergognato. E che cosa ha fatto? Anzi, quando è venuto a Roma, e diceva bene un commentatore, che Onesiforo è andato a Roma quando tutti i cristiani pensavano a scappare da Roma, perché andò proprio controcorrente. Ed è bello proprio la segnalazione di vedere Onesiforo, però famiglia di Onesiforo, intesa nella sua completezza. Ed è straordinario vedere come mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Cioè, immaginate in quel carcere di Marmestino, fratelli, dove Paolo era rinchiuso nelle caverne più nascoste, ritrovarsi una persona amata che viene a far visita. Credo che sia una delle esperienze più belle. E questo ci ricorda che anche Paolo, che potrebbe apparire ai nostri occhi come un caterpillar di fronte al quale nessuna difficoltà poteva poi arrestarlo, in realtà era un uomo soggetto anche come vaso di terra ad essere soggiogato da certi tipi di tensioni, soprattutto in una fase particolare come quella che stava vivendo. E sentire la visita di una persona cara in un momento buio, in un contesto ancora più buio, quando tutta la cerca dei collaboratori ormai si era data, diciamo così, ormai gambe levate, diventa un valore straordinario. E infatti che cosa vediamo? Vediamo che quest'uomo ha cercato, è andato a Roma, lo ha cercato e lo ha trovato. E poi dice ancora, tu sai molto bene quanti servizi mi abbia reso da Efeso. Quindi che cosa significa? Significa che non era una famiglia, non era un uomo strettamente, cioè che abbia centellinato la sua attività in certi momenti e in certi contesti, ma faceva parte proprio del suo profilo spirituale, del suo carattere spirituale, visto che non era un'eccezione, ma era una costante presente all'interno della vita di quest'uomo. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso ad Efeso. E poi c'è una richiesta. quasi una richiesta che da molti può essere anche, diciamo così, in maniera erronea interpretata, come se chissà il Signore Paolo volesse lanciare una richiesta al Signore quasi come intercessione per la salvezza delle di questa famiglia. In realtà non è questo il contesto, ma quella richiesta che presenta Paolo gli concede il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. È proprio la supplica di una persona che vuole che un uomo che ha compiuto un gesto straordinario venga questo gesto, venga questa azione, venga questa vita ricordata davanti al Signore. E noi sappiamo, fratelli, che c'è un versetto contenuto nel libro dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 6, che è straordinario. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che voi nutrite verso il suo nome e i servizi che rendete, che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Il modo migliore, in sostanza, ci ricorda questo testo, per poter onorare Dio è attraverso la disponibilità a prestare servizi ai santi. E questo rappresenta proprio lo schema che ci presenta questi pochi versetti. Una famiglia, Onesiforo, sapete che cosa significa Onesiforo? Portatore di benefici. Portatore? Di frutti. Di benefici. Ed è straordinario perché mai nessun nome può essere così azzeccato all'immagine e alla realtà che ha vissuto quest'uomo. Un uomo che ha vissuto proprio ed è stata la manifestazione suprema di quello che è il significato del suo nome stesso. Portatore di frutti, benefici. Ad un uomo che era stato un grande uomo di Dio e che si trovava nel disagio, nei confronti del quale, ecco, con premura apporta dei sacrifici straordinari. Quindi il quadro completo con cui vogliamo chiudere queste riflessioni è proprio prendendo spunto da questa famiglia, in un contesto, in uno scenario deprimente, veramente da tutti i punti di vista, dove tutti scappano, ecco che c'è una famiglia che resta fedele, che resta in trincea, che non si vergogna delle catene di Paolo, perché sappiamo, fratelli, che quelle catene di Paolo, fratelli, avrebbero potuto rappresentare una pietra d'inciampo per la Chiesa e per i fratelli. Perché? Perché vedere un uomo di Dio che aveva rappresentato tanto per i credenti di allora ritrovarsi in carcere avrebbe rappresentato un grande motivo di scoraggiamento. Infatti, che cosa ricordiamo nell'Epistola agli Efesini? Che quando Paolo scrive questa epistola ai credenti di Efeso durante la prima prigionia, dice e incoraggia i credenti a non scoraggiarsi a motivo delle catene, perché lui soffre come prigioniero di Cristo. E poi presenta una delle preghiere più straordinarie. Io prego per quindi ogni giorno, piegando le mie ginocchia al Padre, affinché egli vi fortifichi l'uomo interiore. C'era bisogno di questo. Perché? Perché vedere un uomo in trincea, un uomo valido, un leader in carcere, avrebbe potuto rappresentare una causa di grande scoraggiamento. Ma quest'uomo è quindi della vergogna, perché un scoraggiamento perpetrato può portare, palesare anche una forma di tipologia come effetti collaterali di questa e sintomatologia di questa vergogna che avrebbe potuto portare poi al disimpegno. Quindi, fratelli, questo è il quadro che troviamo. Ma voglio chiudere con un passaggio che è stato ripetuto anche nelle riunioni precedenti, soprattutto in preghiera. Abbiamo parlato molto della vergogna spirituale, di tutto quello che sono le dinamiche, di tutte quelle che possono essere le motivazioni, di tutto quello che Dio ci ha permesso di poter guardare in questa salvezza e grazie alla quale noi possiamo reggere l'urto della vergogna. Però ricordiamoci che c'era una persona, una gloriosa persona che aveva e avrebbe avuto tutti i motivi per potersi vergognare di noi. E questa persona è il Signore Gesù. Venite con me in Ebrei, capitolo 4, e chiudo qui. Mi taccio. Capitolo 2, scusatemi. E nel guardare la necessità dell'incarnazione del Figlio di Dio come unica e insostituibile soluzione per portare salvezza al genere umano, ecco che ad un certo punto, all'interno della strada dell'incarnazione e della sofferenza che avrebbe dovuto ripercorrere il Signor Gesù, vediamo una verità straordinaria. Versetto 11. Sia colui che santifica, cioè il Signor Gesù, sia quelli che sono santificati, cioè noi, provengono tutti da uno, perché per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. Che dire, fratelli? Abbiamo trattato in lungo e largo questa patologia spirituale, perché c'è il rischio che possa annidarsi anche nel credente del XXI secolo, però mai dimenticare che le uniche motivazioni davvero reali che avrebbero dovuto spingere qualcuno a provare vergogna, queste erano strettamente connesse alla persona del Signore Gesù Cristo, nei nostri confronti. Perché non so voi, ma di me c'era veramente una gran vergogna per cui provare. Ma grazie a Dio che siamo qui, siamo stati riscattati con il prezioso sangue, e in questo processo, in questo cammino, possiamo mantenere fermo il nostro sguardo su colui che è l'autore perfetto e il compitore della nostra fede. Amen. Amen.